Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la nostra lettura, riflessione, ascolto della parola di San Paolo nella lettera agli Efesini, l'ultimo capitolo, dove dice ai cristiani: rivestitevi delle armi dello Spirito. E parlando di armi, lui immaginava un soldato, quindi immagina il cristiano come un soldato. Allora, prima abbiamo visto che suggerisce di mettere una bella cintura, e la cintura è la verità. Interessante per noi anche oggi, dove tutti dicono la verità sono io, la verità. La verità è una sola, e noi lo sappiamo, i cristiani lo sapevano, è Gesù. Quindi cingetevi i fianchi con la verità. Poi ha detto: mettetevi la corazza, perché sennò, insomma, siete indifesi. E la corazza è la giustizia, cioè il cercare la volontà di Dio, cercare di ubbidire a Dio, di piacere a Lui. È la corazza. Terza, non è un'arma, perché non, però è una difesa. Poi c'erano le scarpe da mettere, scarponi. Cos'è? Lo zelo per annunciare il Vangelo. Lo zelo per portare, cioè il desiderio missionario, che anche altri lo conoscano il Vangelo, in modo da diffondere la bella notizia dell'amore di Dio. Questo è i calzari che superano le piccole difficoltà dei sassi, dei serpentelli o le spine o vetri, eccetera, che si può camminare speditamente. Il quarto era lo scudo. Quello bisognava prenderlo in mano, lo scudo, perché gli altri ti tirano le frecce o ti lanciano il giavellotto e tu con lo scudo ti ripari. Qualcuno mi ha detto anche dopo che gli scudi erano fatti in modo tale che se uno si avvicina puoi anche adoperarlo come arma per offendere un pochino. E lo scudo che cos'è? Cos'era, ve lo ricordate? La fede, cioè fiducia in Dio e anche conoscenza della vita, delle intenzioni della vita di Dio, del suo essere, la fede. Siamo arrivati alla quinta di queste armature o vesti, so come si può dire, che mette il soldato. Prendete anche l'elmo della salvezza. Meno male, l'elmo, qualcosa che custodisce il capo, che non è solo un berretto, un cappello, ma è un cappello, sì, ma resistente, che può resistere, difendere dai colpi. Prendete anche l'elmo. A che cosa l'abbina San Paolo l'elmo? Questo riparo per la testa, cioè per il cervello, ma anche per gli occhi, ma anche per gli orecchi, lo abbina alla salvezza. E allora qui bisogna spiegare un pochino, perché la parola salvezza chissà se la conosciamo. La salvezza, di fatto, possiamo dire, è lo scopo per cui combattiamo, la salvezza. Perché il soldato si arma, si veste, si protegge per salvarsi. Si potrebbe dire così. però allora si potrebbe anche dire basta che il soldato scappi. No, invece il soldato deve combattere. Per che motivo? Perché non è solo lui in pericolo, ma è anche tutto il popolo, cioè tutta la Chiesa. Lui, se pensasse alla propria salvezza, scapperebbe via lontano, ma invece lui ha anche altri da difendere. Deve faticare anche per tutta la sua, come chiamano, società, per il suo popolo, per la sua comunità, per la Chiesa. È per questo che allora si arma, perché deve affrontare il nemico e non può scappare. Allora, la salvezza di tutti, per questo combatte. La salvezza è lo scopo anche di tutti di tutte le altre armi. L'elmo della salvezza, quindi la salvezza io devo già indossarla, devo già averla. Allora è qualche cos'altro anche. Cosa intendeva San Paolo con questa parola salvezza? Prendete anche l'elmo della salvezza. Se vogliamo sapere cosa può essere l'elmo della salvezza, dobbiamo cercare qualche altro passo delle lettere di San Paolo. E allora troviamo che nella lettera ai Romani, 10:10, per chi scrive, dice così: con il cuore si crede per ottenere la giustizia, cioè la fede ce l'abbiamo nel cuore e in questo modo diventiamo giusti, cioè graditi a Dio, con il cuore. Però ci vuole anche la salvezza. Con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. La salvezza ce l'hai con la professione della fede, cioè quando tu la tua fede che hai nel cuore la manifesti agli altri. Con la bocca vuol dire che ci sono degli orecchi che ascoltano, se adoperi la bocca. Con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Per essere salvi bisogna professare la fede, cioè la nostra fiducia in Dio. Non basta che la nostra fede illumini e riempia il nostro cuore. Questa è importante, perché allora il Padre ci riconosce come suoi figli, ci riconosce giusti. Ma la fede va manifestata all'esterno, va professata, cioè detta in pubblico. Cosa vuol dire? Dire in pubblico, dire agli altri che cosa c'è nel nostro cuore, dov'è fondato il nostro amore. Dire agli altri di chi ci fidiamo, che ci fidiamo del Padre. Quindi esprimere a parole o con gesti, in modo che siamo compresi e capiti dagli altri, che siamo di Gesù. Questo è salvezza. Questo ci dà salvezza, professare la fede. Perché cosa succede quando lo diciamo agli altri che noi crediamo, che noi amiamo Gesù? Che noi siamo suoi, succede qualcosa. Allora, dobbiamo un po' far riferimento anche alle nostre esperienze. vediamo quanto potere ha il mondo su di noi, come ci condiziona. Quando siamo insieme agli altri, poco tanto siamo condizionati. Uno racconta una barzelletta, ridiamo tutti. Se uno racconta una barzelletta sporca, diciamo così per non dir di peggio, tutti ridono e istintivamente ridiamo anche noi. Se nessuno sa che io sono di Gesù, allora è facile che anch'io mi adeguo. E non solo barzellette, ma anche discorsi, modi di pensare, modi di fare. Se nessuno sa di chi sono io sono, non è colpa loro, io non ho tanta forza per distinguermi. Se invece gli altri sanno, io so che gli altri sanno che io sono di Gesù, che gliel'ho detto, allora ho anche forza per distinguermi, non per distinguermi, ma per resistere a quel qualcosa che diventa un male, che è un male per noi, per chi vive nella fede col Signore. Ecco, adesso un po' di break per ascoltare come sono belle le nostre campane. Ecco, per capire allora cosa intende San Paolo per salvezza, dobbiamo essere consapevoli di quanto potere ha il mondo su di noi, sulle nostre decisioni, sulle nostre scelte, perché queste influiscono poi sul nostro vivere o non vivere il Vangelo, vivere o non vivere la nostra fede, perché il mondo davvero ci condiziona tanto, tante volte nemmeno ci accorgiamo, ci paralizza addirittura qualche volta, ci rende schiavi, ci sentiamo costretti a fare così, colà, perché gli altri così, colà, o a parlare in certo modo, e veniamo presi anche da paura qualche volta, o perlomeno da essere molto guardinghi. Se in un ambiente nessuno sa che io sono cristiano, la tentazione è forte di far come tutti. Se invece gli altri mi conoscono come cristiano, allora ho più forza interiore, ho più coraggio. Abbiamo un esempio nel Vangelo, di sicuro ve lo ricordate, quando Pietro e Giovanni sono andati dietro a Gesù arrestato e sono arrivati sulla porta del cancello del cortile del sommo sacerdote di Anna. Cosa è successo lì? Dice il Vangelo: Giovanni era conosciuto dal sommo sacerdote, quindi il sommo sacerdote sapeva, e naturalmente anche le persone che gli stavano intorno sapevano, che lui era dei discepoli di Gesù. E allora lui è entrato. Invece Pietro non era conosciuto. Giovanni è venuto fuori a prendere, a far entrare anche Pietro, e l'ha fatto entrare. Pietro sapeva o pensava di non essere conosciuto. Quando la serva gli ha detto: tu eri con lui, no, non ha avuto coraggio, pensava di non essere conosciuto. E così addirittura per 3 volte ha rinnegato Gesù. Quest'esempio del Vangelo possiamo tenerlo presente perché lo viviamo tante volte anche noi, quando sappiamo di non essere conosciuti esplicitamente come cristiani. Allora il nostro cuore è un po' indifeso, non abbiamo l'elmo. Non abbiamo l'elmo. È importante, non è tutto, perché avere l'elmo non è che allora spariscono i nemici, che ci sono risparmiati i colpi. Però l'elmo ci ripara se ci sono i nemici e se ci sono i loro colpi. È una difesa del cuore, ci rende forti quando sappiamo di essere, abbiamo detto la nostra fede agli altri, siamo più forti nel rifiutare gli spiriti del mondo, siamo più lucidi anche nel riconoscere gli spiriti del mondo. L'appartenenza a Gesù, e direi, non è solo l'avere o il manifestare qual è il nostro ruolo nella Chiesa, per esempio. È elmo che mi protegge, cioè è salvezza di spirito, non se io dico che sono prete. È un ruolo nella Chiesa, non è sufficiente, non mi difende del tutto. Se uno dice, io sono stato 20 anni chierichetto, non ti difende. Io sono cantore nella corale della Chiesa, non è sufficiente. Io sono catechista, io sono membro di un gruppo parrocchiale, io sono presidente del gruppo consiglio parrocchiale anche. Non è questa la salvezza, non è questo l'elmo, ma è il perdere la faccia per Gesù. Questo è l'elmo che ci protegge, che ci salva. Perdere la faccia per Gesù. Perché io posso dire, io sono prete, però dopo sono un prete speciale che sto alle vostre, ai vostri metodi, alle vostre cose. Ho letto l'altro giorno che uno dei politici nostri, nel curriculum vitae suo c'è dentro, faceva parte del gruppo dell'Azione Cattolica, ma adesso è uno di quelli che propongono il decreto legge Zan, quello terribile che dopo non siamo più liberi di parlare neanche in chiesa e magari neanche più di stampare la Bibbia, perché possono dire, guarda lì c'è dentro omofobia, e sostiene questo adesso, cosa lì, essere stato presidente del gruppo dell'Azione Cattolica. No, allora non è questo salvezza, ma è il perdere la faccia per Gesù. Difatti l'aveva detto Gesù, chi vuol salvare la propria vita la perde, chi perde la propria vita per causa mia la troverà, la salverà. E questa frase c'è in tutti e 4 i Vangeli, e in 2 Vangeli c'è addirittura 2 volte, per dire che è qualche cosa di molto importante. È lui il Salvatore che salva la mia vita, chi perde la propria vita per causa mia. È lui che si impegna davanti al Padre per me. È lui che muore in croce per me. È lui il Salvatore. Quindi perdiamo la faccia per lui. Allora non basta che io dica io sono prete, ma devo dire io a Gesù ci tengo, parlo di lui, parlo di Gesù, non solo del Cristo, ma di Gesù, col suo nome, perché è la parola Gesù, salvezza di Dio. Possiamo dire che l'elmo è Gesù, salvezza di Dio, il nome di Gesù, l'elmo che indossiamo. La debolezza di molti cristiani di fronte agli spiriti del mondo è perché non si sono dichiarati per Gesù. La debolezza di molti cristiani di fronte alle sette che si diffondono nel mondo, non solo testimoni di Geova, ma anche buddisti, esoteristi, New Age e vatelapesca, non diciamo satanisti perché è ovvio, ma è perché non sanno dichiararsi per Gesù. E non è abbastanza dire io sono fedele al Papa, io sono fedele al Vescovo, perché potrebbe dar l'impressione che sei plagiato dal Papa o dal Vescovo. No, è Gesù la salvezza e il Salvatore. Il resto sono passaggi intermedi, essere prete, essere cantore in chiesa, essere catechista, essere presidente dell'Azione Cattolica, essere fedele al Papa, sono passaggi, sì, ma vengono dopo, altrimenti non sono difesa, non sono elmo, non sono salvezza. L'elmo difende la testa, il cervello, gli occhi anche, per cui se uno ha gli occhi ben difesi, allora può vedere anche dove sta il nemico, cioè può avere discernimento. Quindi quando uno perde la faccia per Gesù, quando ha l'elmo, questa salvezza, allora ha anche discernimento, perché c'è sempre Gesù davanti ai suoi occhi. Ha discernimento, altrimenti viene a mancare anche quello. Quindi professare la fede in Gesù custodisce anche il nostro discernimento, ma anche l'essere riconosciuti, perché l'elmo è su in cima. Allora, quando andavano in guerra i nostri soldati, come facevano a distinguersi che erano mescolati e si, come dire, si uccidevano con la baionetta o così, a distinguere qual è il mio amico e qual è il mio nemico? L'elmo, perché gli austriaci avevano un elmo e gli italiani ne avevano un altro, e si distinguevano dall'elmo. Quindi l'elmo è anche un segno di riconoscimento. Riconosco quali sono i miei amici, i miei fratelli. Allora se uno perde la faccia per Gesù, riconosco che è mio fratello, mio amico. Lui può riconoscere me come suo, che abbiamo comunione insieme, altrimenti non sappiamo con chi abbiamo a che fare, non sappiamo se è amico o nemico. Quindi l'elmo è importante anche per questo. E se non c'è questa chiarezza, noi rischiamo di tornare, se non c'è questa chiarezza che è Gesù per cui perdiamo la faccia, torniamo a difendere noi stessi, a voler salvare la nostra vita con le nostre forze. Con le nostre forze vuol dire coi nostri ragionamenti, quindi coi nostri raziocini, con le nostre ideologie o con i nostri comportamenti, e i nostri comportamenti allora diventano accettabili dagli altri, quindi annacquiamo il Vangelo, togliamo il sapore al sale, togliamo forza al lievito, togliamo luce alla lampada, diventiamo lampade spente. Voi siete la luce del mondo, aveva detto Gesù, nel senso voi siete le lampade che portano al mondo la luce. Ma se le lampade sono spente, le lampade ci sono, ma la luce dov'è? E la luce è Lui, Gesù. Come il sale c'è, ma è senza sapore. Allora che sale è? Deve avere il sapore. Il lievito deve avere la forza di agire nella farina e nella pasta, altrimenti si butta via tutto. Allora questo elmo, questo perdere la faccia per Gesù, questo è la luce, la forza del lievito, è il sapore del sale, è la nostra difesa. Gesù non si vergogna di noi, neanche se siamo poveretti, quel che siamo, quindi noi non ci vergogniamo di Lui, anzi. Indossate, prendete anche l'elmo della salvezza, professare la nostra fede in Gesù, manifestare la nostra appartenenza a Lui, diventa il segno di riconoscimento per cui gli altri possono capire che siamo loro fratelli, gli altri nostri fratelli. Ci libera, ci dà forza quando siamo condizionati dal mondo, ci incoraggia a resistere, ci aiuta a discernere qual è la volontà di Dio, se ci riconosciamo pubblicamente appartenenti a Gesù, che è Lui il Salvatore. Ringraziamo Gesù, anche che ci dà la forza di riconoscerci Suoi. Sia lodato Gesù Cristo.